faccio una domanda cominciare. C'è questa domanda per noi. La tua denuncia, magari tagliate che non tocchiamo certamente tutti i punti. È assolutamente necessario che ci padroniamo di tutto quanto così, oppure possiamo fare tranquillamente, insomma nessuno si verrà a interrogare su questi vari punti.
No, allora il cittadino depone la denuncia alla sezione dei carabinieri. Ci deve essere il carabiniere ufficiale giudiziario, un po' il perdone, qualunque. Quindi lui è tenuto, dopo che vi presenta con tre copie, lui semplicemente la legge, mette il sigillo, timbra e perché e passa in procura dalla Repubblica. Nessuno mi interroga, non esiste questo. Nessuno mi ha fatto interrogatorio. Il giudice per le indagini preliminari guarda l'arrivo del fascicolo e dice questa denuncia ha un senso, cioè, oppure no, l'archivio. Ovviamente le archiviano. C'è un sacco di gente che sta dicendo, oddio, cosa mi succede? Non viene. Comunque, depositare, io spero che riusciremo a depositare circa 2.000 per avere la speranza che sono 2-3 passi. Questo, e poi 2.000 per avere una funzione di immagine pubblica, che poi faremo una cosa a settembre con 2.000 denunce, è importante avere 2.000 per quello, ma 2.000 per farne passare 2-3. Allora, tanto uno deposita e basta, non succede niente. Nel caso in cui, a lei non, nessuno le viene a interrogare, questo stia tranquillo, nel caso in cui, metti che sia proprio il suo giudice, quello che fa partire la cosa, lei che ha sporto denuncia, si costituisce parte civile. In questo caso ovviamente tutti noi diventiamo parte civile con lei, tutti quelli che l'hanno fatto, sto facendo l'elenco ogni giorno, pubblico l'elenco, metto al giorno il numero delle persone che stanno facendo questa cosa, c'è gli italiani che la fanno con me e gli italiani che la fanno con Paolo Musu, che è questo avvocato di Cagli, quindi alla fine mettiamo insieme questi numeri e ci costituiamo tutti insieme parte civile nel caso di... Ecco, l'unico rischio concreto, lo devo dire per onestà, è che dall'altra parte, se parte un procedimento, questi ci controcalunniano. Ci dicono, ma voi ci avete calunniato, ci avete dato dei colpisti, quindi parte un procedimento in penale, non è per ora, all'inizio è un procedimento in penale per calunnia, che uno deve sostenere, eccetera. Però di nuovo... stiamo cercando di mettere assieme un numero per dire ok, non solo per calunnie, siamo 500, siamo 2000, okay, andiamo avanti, ci chiediamo i nostri avvocati, ognuno di noi partecipa e poi quindi per tutti diventa una cosa molto leggera, anche dovesse passare in civile, dovessero dire ecco, io Monti mi sento calunniato, voglio 500.000 euro, cosa che non succede, ma anche dovesse succedere quello, il numero fa la forza.
Beh, comunque devo dire che io l'ho fatta, doveva essere la prima di pollo, ma io l'ho fatta. Vado al maresciallo dei carabinieri e prima mi ha detto dove deve tornare domani perché è una cosa abbastanza delicata. Poi lo sembra, come delicato? Cioè, è una denuncia esposta, non è una querela. Poi si è già pensato un po', si vede che ha parlato superiore, mi ha richiamato e niente, la prego.
Bisogna portare il saggio però
no, beh,
dopo se parte il procedimento poi diamo tutto una
documentazione. Credo che il processo di inversione di tornare praticamente alla sovranità della lira sia un po' lungo. Nel frattempo io ho detto proprio stamattina che un comune in provincia di Veneto, ha equitalizzato, praticamente si è sostituito Equitalia, praticamente detto Equitalia che non viene più, ci pensiamo noi a risolvere i debiti dei cittadini. Potrebbe essere questo, cioè partire dai comuni, che sono la realtà più piccola con cui ci confrontiamo, essere il primo passo.
Sì, beh, io ho cercato di spingere molto questa sera su questo disegno. Questa è macroeconomia. Tutto quello di cui parlo questa sera è macroeconomia, la funzione dello Stato di mettere la moneta, se lo Stato non può mettere cosa succede, rimangono le banche, la spesa dello Stato come funziona, mette dentro, toglie di più, mette di meno, eccetera, cosa vuol dire per giudicare. Questa è macroeconomia. Lei sta parlando di microeconomia. Microeconomia è utile, vuol dire, uno che dice io sono nella spianata di Seveso e il mio orto lo faccio biologico, va bene, poi fa prodotto biologico, una buona cosa, vuol dire qualcosina aiuta, però tanto c'è Seveso sopra, capito? Allora, se tu lasci inalterato questo meccanismo, il comune potrà anche de-equitalizzare la propria zona, uno inventa con l'altro, si inventa la moneta locale che aiuta un minimo di 15%, 6, 5, 10, 15%, cioè, però con un sistema schiacciasassi distruttore di questa posta, dove l'intera nazione casca in una spirale deflattiva di economia, cioè vuol dire cifre incredibili, perdite economiche pazzesche, cioè, vabbè, avrei anche fatto questa mossa, ma cosa risolve? Non è che tu vivi in un castello in cima a una montagna da solo, allora lì dentro fai questa cosa e sei felice. Tu non vivi lì dentro, tu vivi in Italia. Quindi tutto è collegato.
Però diciamo che proprio il primo.
No, va bene, sono le micro iniziative che vanno bene, ma non ci si illuda, come fanno quelli della decrescita, capito? Non ci si illuda che con queste micro soluzioni questa è una macchina colossale, un mostro. Sta travolgendo l'Europa, quindi ragazzi, siamo davanti a una situazione che non è mai successa nella storia dell'Europa, salvo per i stati.
Come la raccolta della petizione che sta facendo? Con parte una micro iniziativa, ma se ne aggiungono 3.000 diventano un caso. Come
sì, però non risolve il problema centrale, cioè stai lì a.
La Roma non è difficile risolverlo, però come piccola comunità.
Sì, va bene, io ti dico, tu puoi fare quello che ti pare. Secondo me ha molto meno senso che invece pianificare sulla strada più lunga per arrivare a un risultato concreto. Perdere energie e tempo sulle micro iniziative che però non ti risolvono il problema di base vuol dire che ritardi sempre di più la soluzione. Invece gli italiani dovrebbero dimenticarsi queste robe, concentrarsi tutti sull'emergenza, chiedere in massa l'uscita dell'Italia dall'euro e il ritorno alla moneta sovrana e alla spesa a deficit dello Stato, chiamata spesa deficit positiva, e risolvere il problema della crisi, no?
Ma scusi, non
riesco a
capire una cosa. Quando lo Stato emetteva la moneta sovrana, perché allora a volte emetteva direttamente moneta e altre volte invece la emetteva vendendo titoli di Stato sui quali doveva pagare poi degli interessi? Era inutile, cioè lo Stato era stupido allora a emettere un bot piuttosto che a mettere nel mercato 100.000 lire, perché aveva un interesse da pagare in più, perché sceglieva anche questa strada dei titoli di Stato?
Perché allora, per due motivi. Il primo motivo è che non è stupidità, la propria risposta, due risposte. Non è stupidità da parte dello Stato emettere una spesa su cui grava un suo interesse deve pagare, lo Stato, la sua funzione è quella di spendere. Quindi, come dire, se lo Stato emette 100 nella propria moneta, da una parte, dall'altra emette un titolo che è 100 più 5% di interesse, ok? Lo Stato ha messo 105, ha speso un po' di più, ma lo Stato deve spendere di più. Non è una cosa stupida. Ho appena spiegato che la funzione legittima di uno Stato a tutela dei propri cittadini è di spendere, quindi che spenda 5 in più va bene, non è un'operazione stupida. Il motivo per cui non era liquidità ma era titolo di Stato è perché il titolo di Stato ha una funzione tecnica molto importante, che è quella di regolare i tassi di interesse i tassi di interesse decisi dalla banca centrale e di conseguenza i tassi di interesse dei prestiti interbancari. Il titolo di Stato ha questa funzione, è un po' complicato come cosa, ma nella ragioneria dello Stato la capacità dello Stato di emettere un titolo o di ritirarlo, cioè o di non emetterlo, di emetterne di più o di emetterne di meno, permette alla banca centrale di regolare tutto un sistema di tassi di interesse che va dai tassi di interesse sulla moneta ai tassi di interesse con cui le banche si prestano tra di loro, e che ha tutta una funzione importante, perché poi capisce che se le banche si prestano un determinato tasso, poi dopo le banche prestano all'azienda un altro tasso. Però se lo Stato riesce ad avere il comando di tutta la catena degli interessi attraverso l'emissione dei titoli, riesce anche a regolare i tassi su cui le banche prestano, eccetera eccetera. Quindi quello è il motivo per cui si è creata questa figura del titolo di Stato. Ma no, non è una cosa stupida fatta dello Stato spendere di più, assolutamente, anzi, quello che deve fare.
Perché è necessario per nazionalizzare in questo caso la stampa delle banconote uscire dall'euro e farlo per forza su dimensione italiana? Non si può per esempio fare un governo di dimensione europea e, visto che l'obiettivo in questo caso è nazionalizzare l'emissione delle monete, farlo comunque su dimensione europea, oppure bisogna farlo per forza su dimensione italiana?
Il problema è politico. Non è questo, se c'è un problema di dimensioni. Allora, tu hai un'estensione di territorio, quella italiana, un'estensione di territorio che è quella europea. Ma se tu sei di Pescara, riuscire a controllare quello che succede a Bruxelles, anche in una condizione ideale, cioè l'Europa per miracolo si trasforma in questi Stati Uniti d'Europa governati da un'autorità fiscale centrale, da un governo centrale, da un Parlamento che conti qualcosa, che l'altro non conta niente, eccetera, quindi con una presidenza, i ministri eletti dagli europei, eccetera, anche adesso, ma, e hai tutto quanto concentrato a Bruxelles, ma le distanze, la diluizione è talmente ampia che al cittadino poi ci sfugge il controllo. È già difficile avere il controllo di un territorio come quello italiano, dove già lì diventa complicato, ti immagini su quella situazione lì. Allora, il mio problema qual è? È che questa cosa si può replicare sì in Europa, anche tenendo l'euro, però diventa uno Stato, quindi con un'autorità centrale che spende a deficit per i cittadini europei, eccetera, eccetera. È un problema politico, poi controllare sta roba è un casino, perché un italiano non capisce niente di quello che succede fra un olandese, un vallone, un tedesco, un polacco, è un disastro, capisci? Io penso che facilmente a quel punto tu hai una situazione che poi degenera nella lobbistica, perché vediamo questi politici anche ben intenzionati cascano nelle mani delle solite lobby che ritornano all'attacco e si ritorna da capo. Cioè, cosa succede? Hai gli Stati Uniti, sì, un paese con l'autorità centrale, la moneta centrale, potrebbe spendere a deficit per i propri cittadini, arricchirli tutti, non lo fa.
Un attimo, cioè spendere a deficit significa che, quindi, secondo questo discorso, uno Stato che continua a indebitarsi è una cosa lecita.
Sì, l'ho detto prima, lo Stato deve continuare a indebitarsi.
Cioè, lo Stato deve continuare e non c'è limite a questo.
Non c'è limite, gli Stati Uniti si indebitano ininterrottamente dal 1835.
Sì.
Ogni anno sempre di più.
No, vabbè, ho capito, però a un certo punto, e chi sarebbe in questo caso il creditore del debito?
Sì, i cittadini.
I cittadini?
Non sono i debitori.
Se io faccio un investimento, per esempio, in titoli di Stato, ok? Quindi il cittadino acquista il suo titolo di Stato, io lo faccio per averne un interesse. Ma se lo Stato, continuando a indebitarsi, io ho il dubbio che questo interesse non mi torni più indietro e quindi non mi conviene più indebitarmi nei confronti dello Stato, non mi conviene più nemmeno acquistare titoli di Stato.
E perché non devo tornare indietro?
Perché uno Stato che continua a indebitarsi vuol dire che uno Stato che incassa non ha.
E tutta la spiegata. Spiegato questa sera che lo Stato non deve ricevere i soldi dai cittadini per spendere, al contrario, lo Stato, nella funzione piena dello Stato con la propria moneta, crea questa moneta dal nulla, la crea all'infinito, è una figura contabile. Non è, io mi rendo conto che per i cittadini.
La copertura?
Ti spiego. Noi fino a quando eravamo bambini eravamo i soldini in tasca per il gelato, e per noi quella roba lì era importante, era una roba, capito, che per papà che andava a lavorare i biglietti, le lire o gli euro erano importanti, e noi abbiamo nella testa talmente tanto questa cosa che non riusciamo a immaginare che la moneta possa essere una roba che non vale niente. Per uno Stato che la crea dal nulla, la moneta non vale niente, non è come per te, che per te è importante di andare a lavorare o addirittura ti indebiti, cioè, lo Stato la crea da niente, è come respirare, fa dei respiri, devo fare all'infinito, okay? Quindi per lui creare questi numeri elettronici non ha nessun peso.
E nel momento in cui io vado all'estero, ho le mie lire, e loro mi dicono, ah, ma tanto voi siete quelli che li creano da nulla.
Tutti li creano da nulla, gli Stati Uniti li creano da nulla. Il valore delle tue lire
c'è copertura sulle lire.
No, assolutamente. C'era una volta. C'era una volta, c'era un futuro dell'oro, è stata eliminata completamente dal 71. E adesso le nostre monete moderne sono tutte così, sono delle figure contabili che non hanno nulla.
Non c'è un corrispondente neanche di
lavoro. C'è un corrispondente di produzione. Le tue lire non è che non valgono niente perché lo Stato tuo le produce all'infinito. Le tue lire non valgono niente perché il tuo Stato non produce niente, non le lire. Le usa male, spreca, le butta via, non produce, non ha aziende che funzionano. Allora tu vai all'estero e dici, no, guarda, io le tue lire, non perché lo Stato le produce all'infinito, ma perché in Italia le aziende non vanno, la gente non lavora, eccetera, allora io non le voglio. Per questo, al limite, per questo una moneta perde di valore, non perché uno la emette, perché lo Stato la emette, perché perde di valore. Non è così.
Sì. Ma adesso che diciamo che ho fatto un fallimento, io vorrei capire così cosa succede, scenari che ci possono essere.
Sì. Allora, uscire dall'euro è uno scenario piuttosto importante da considerare. Naturalmente nel clima del terrore in cui noi viviamo, dove i monti sono anche ieri, ripeto, noi finiamo con la Grecia, io stamattina in un'intervista a una radio di Roma ho detto per non finire come la Grecia finiremo in Bangladesh, che è un grande vantaggio. Ok, allora nel clima del terrore odierno vi diranno che l'Italia va a finire nello Zimbabwe, ok, va a finire in Africa, disastro, rovina, eccetera, senza raccontare alle persone cosa è successo in Argentina, come ho detto prima, no? L'Argentina ha fatto default, ha mandato al diavolo tutti, ma letteralmente tutti, ha mandato al diavolo le banche, le mega banche americane, le banche europee, ha detto tutti. Okay? E adesso è un paese, uno dei paesi che cresce di più al mondo, anche se poteva fare molto meglio di come sta facendo. Comunque, va bene. E quindi, allora, lo scenario che ci dà l'euro, naturalmente cosa succede? Che ci sarebbe un primo periodo che di una durata indefinita, potrebbe essere un mese, forse meno di un mese, potrebbe essere... dipende da quanto in gamba è questo Stato nel ricreare le condizioni virtuose. C'è un primo periodo naturalmente di caos, i mercati si bloccano, non c'è più investimento in Italia, c'è un tentativo di fuga dei capitali, il governo deve applicare una serie di misure, deve dire, allora noi usciamo dall'euro, facciamo default, pilotato, lo pilotiamo noi come Stato, chiudiamo l'uscita dei capitali, per un anno l'Italia chiude i rubinetti, chiude le frontiere, da qui non esce più niente, neanche un soldo. Okay, quindi impediamo la fuga dei capitali, prima cosa. Si impone alle banche di ridenominare i debiti dei cittadini privati in lire, okay? Si comincia a tassare in lire, si comincia a fare una spesa pubblica di piena occupazione, una spesa di Stato, a debito dello Stato, di piena occupazione in lire, okay? In modo da ridare immediatamente ossigeno a cittadini, lavoratori e aziende italiane, che cominciano a incassare il denaro che serve per pagare sia le tasse che i debiti bancari ridenominati immediatamente in lire. Questo stiamo parlando della situazione interna. Naturalmente dall'estero ci serve il panico, quindi i capitali non fuggono, però non entrano. Okay? Ma nel momento in cui forse un po' riassunto veloce, diciamo, di quella che è stata una discussione di 6 ore, con tutti questi economisti che hanno detto le cose nei dettagli. Comunque, nel momento in cui l'Italia riprende in mano la propria capacità di onorare il debito, perché riprende in mano una moneta sovrana, gli investitori tornano a frotte, ma a frotte, letteralmente a frotte, perché il dramma odierno è che l'investitore estero non viene in Italia perché sa che abbiamo l'euro, è esattamente il contrario di quello che racconta quel criminale di Monti. L'Italia non ha investimenti, non ha ricchezza che entra, perché sanno che abbiamo l'euro, l'euro non è una moneta italiana, lo Stato italiano, i titoli di Stato, non li può ripagare senza limiti. Chiunque compri debito italiano oggi sa che rischia default perché abbiamo l'euro, quindi ci impone dei tassi altissimi. Un debito italiano ridenominato una moneta nazionale, quindi si riprende quella che in economia si chiama la capacità di pagare, la ability to pay. Gli investitori tornano a frotte, ma perché tornano a frotte? Perché tornano a investire in un paese che, uno, ripagherà il proprio debito senza limiti e lo ripagherà sempre in tempo, perché può emettere al tasso che decide quello Stato, okay? Ma soprattutto ritornano perché questo paese è ricchissimo di infrastrutture, okay? È ricchissimo di aziende, ha una capacità lavorativa immensa, eccezionale, uno dei migliori al mondo. Quindi tu torni a investire in un paese che non ha più questo euro maledetto, che non ha, che non dà nessun affidamento e che crea queste condizioni di crisi dei mercati spaventosi, e torni a investire in un paese ricco con delle grandi aziende, con una grande base lavorativa, tu sai che questo paese fa dei soldi, hai un futuro, questo è quello che è successo in Argentina. Ah, sono tornati a investire in massa, ma come ha fatto l'Argentina a passare, pensate che cosa straordinaria, è passata dal default, che è proprio la catastrofe economica più terribile che possa capitare a uno Stato in assoluto, dal default alla crescita al 7%-8%. L'Italia è in crescita negativa, non so se lo sa, noi cresciamo al meno 1 in realtà, quando siamo fortunati cresciamo a più 0,1, più 0,2, loro stanno crescendo al 7-8. Sono tornati a investire in massa in Argentina, soprattutto nei primi anni dopo il default.
Diciamo che l'Argentina però era, io ci sono stato per andare.
Certo, era andato sotto, ma sono tornato a crescere in maniera.
Il 7-8% dell'Argentina sì, è abbastanza.
Ma certo, ma le deve fare naturalmente, certo, le deve fare proporzioni.
Parliamo che sono
dell'Argentina nelle condizioni, l'Italia non è nelle condizioni dell'Argentina.
Voglio dire onestamente anche questo, cioè che non possiamo fare quelle i paragoni del 7-8% dell'Argentina contro lo 0,1%.
Sì, ma in proporzione, scusi, io sto dicendo una crescita del 7% dell'Italia di oggi, non l'Argentina, l'Italia di oggi, ma cos'è?
Ma noi non c'eravamo.
Passiamo la Cina così.
Ma non abbiamo mai toccato il fondo così tanto. Comunque adesso l'Argentina ha una crescita tale perché sono ritornati dopo anni gli investitori privati che fino ad allora non c'erano stati perché l'Argentina non ha pagato il debito e quindi gli investitori privati non investivano più in Argentina. Nel momento in cui sono ritornati dopo diversi anni perché non investire in uno Stato che non onora il debito significa che gli investitori quantomeno per una generazione non investono più in quello Stato.
No, questo è sbagliato. L'Argentina non onorava un debito in una moneta che non era sovrana. No. Ha recuperato la moneta sovrana e sono tornati a investire. Questo è indubbio, non c'è dubbio.
Vabbè, nel momento
il dubbio è sempre solo quello. Recupera la tua moneta sovrana, la tua capacità di pagare il debito senza limiti, tornano a investire su di te.
Sì, però dopo sé, adesso non mi ricordo se erano 6 o 7 anni che l'Argentina non usufruiva più di credito perché ragionava su base autarchica, comunque gli investitori privati non volevano più investire in Argentina. Nel momento in cui ha ripreso c'è stata la crescita perché comunque sono ritornati ad investire.
Sì, ma
per tutti quegli anni lì non hanno investito per il motivo non c'erano per il motivo no per il motivo che l'Argentina si rifiutava di pagare il debito.
Quello denominato nella moneta non sovrana.
Sì, vabbè, però.
No, vabbè, è fondamentale la differenza.
Paolo, scusami, una domanda. C'è prima lui, una cosa brevissima. Nella questione che proponi, a mio avviso, mancano due variabili fondamentali, che sono le risorse naturali di un paese e l'energia. Quindi, quel modello lì propone praticamente un modello di crescita continua. Cosa che, ad esempio, io sono un operatore della decrescita e noi stiamo valutando ancora secondo i parametri correttamente riferiti al PIL, quindi a una crescita continua di un paese. Allora, posto che se noi ragioniamo secondo quel modello lì e un'India e una Cina cominciano a lavorare secondo quel modello lì, non c'è affatto pianeta. Due, conto l'Argentina che si è ripresa, ma l'Argentina è un paese ricchissimo con risorse naturali e di sicurezza. Quindi questo che mi nel modello che tutto il mondo.
No, allora sì, qua ho spiegato. Dunque, innanzitutto.
L'Islanda, come si è creato. Il primo esempio. L'Islanda non è niente, hanno l'energia geotermica. Però voglio vedere se funzionate, che quello economico si sarebbe fatto un
altro. Allora, va bene. Dunque, prima cosa, il modello di crescita, noi abbiamo parlato di beni finanziari, denaro, sono la base imprescindibile per la crescita e per il reddito federale. Tu non paghi la retta da scuola a tuo figlio in bistecca, neanche in alluminio, se hai una fabbrica di alluminio, non è che ti puoi presentare a pagare una visita medica con l'alluminio, devi usare del denaro. Allora, parlando di beni finanziari come prima cosa, ma la cosa da dire è che questo modello economico non vuol dire un modello a turbo capitalismo, non è necessariamente questo. E tu qui crei dei beni finanziari, crei dei posti di lavoro, crede la ricchezza che può essere investita però poi dove ci parla noi, cioè nella tutela dell'ambiente, nei servizi, nelle occupazioni ad alta densità umana. Abbiamo una popolazione anziana in crescita spaventosa, ci sarebbe bisogno di 4 figure professionali per ogni anziano, 4, 5, addirittura 6, 10 volte c'era bisogno. Ma io so, perché mia madre ha 88 anni, la seguo personalmente, io so che mia madre aveva bisogno di 8 persone, ognuno con una specializzazione diversa. Questo non è turbo capitalismo, non è creare consumi, sfruttare la plastica, non so che cosa, inquinare, eccetera. Quindi gli investimenti, questi investimenti possono andare sì ad aiutare le aziende per creare posti di lavoro, ma possono andare a creare anche altri posti di lavoro. Posso anche immaginare che una parte aziendale che può sfruttare eccessivamente le risorse o richiedere troppe risorse esterne all'Italia possa anche essere chiusa, possa anche finire di lavorare, in favore però di che cosa? L'importante è che io abbia le persone che lavorano, che hanno posti di lavoro, che hanno stipendi, che possono comprarsi una casa, possono sposarsi. Poi che tu li fai lavorare in un'azienda perché è possibile, perché è ambientalmente sostenibile, ok, dal punto di vista ambientale si può fare, se no li puoi convertire in altri lavori. Prima cosa. E l'altra cosa è che va compreso, questo è un punto un po' teorico, è sempre difficile da incamerare, va compreso che nel momento in cui tu crei un compartimento Stato, questo, con all'interno questo sistema virtuoso, non è importante, non è tanto importante quanto dipendente tu sei dall'estero, perché ripeto, io Stato posso creare la mia moneta e comunque pagarti uno stipendio come prima cosa, come diceva Keynes, non importa se tu prendi una persona e gli fai spostare una massa di sabbia da qui a qua e da là a qui, per il momento della crisi, dell'emergenza, l'importante è che prenda uno stipendio. In terzo luogo, la cosiddetta dipendenza dalle risorse esterne dell'Italia è una folla. Se tu vai a guardare i dati, l'Italia dipende, la spesa italiana, la dipendenza dell'energia dalle risorse esterne è l'1,7%. Cioè tutto questo spauracchio che ci buttano addosso quelli che ti vogliono tenere in questo sistema, dire ah ma se facciamo un default, se usciamo dall'euro, dopo come paghiamo il petrolio, la plastica, eccetera, beh, è l'1,7% della spesa dello Stato, non è di più. Quindi può arrivare un momento di crisi petrolifera come sta succedendo adesso, che per motivi che possiamo approfondire, ma non sono motivi che riguardano questi disegni né riguardano l'euro, c'è una speculazione petrolifera in atto spaventosa, una roba scandalosissima, per carità di Dio, che ha portato il prezzo della benzina a 89, eccetera. Allora va bene, possiamo arrivare al 2,2, oggi siamo al 2,2 perché c'è una speculazione petrolifera in corso, ma non è che siamo al 50% della spesa italiana. Allora dice Dio, il 50% e noi non abbiamo il petrolio, cosa facciamo? Sono cifre ancora molto piccole. Per cui non userei questo spauracchio della dipendenza dalle risorse esterne. E poi ti ripeto, noi non auspichiamo un turbo capitalismo, assolutamente no, auspichiamo la piena occupazione che poi si è creata con un sistema capitalistico tradizionale di produzione aziendale, produzione vendita, il circolo di produzione vendita, è un discorso che si è creato con servizi umani, ma va benissimo, non importa.
Ah, perché si intuiva bene o male che non potesse avere, come dire, fine, nel senso, io ho capito perché l'Argentina magari forse non ha, ha usato 3-4 anni questo sistema, poi ha interrotto, probabilmente, vabbè, l'Argentina è ricca di risorse naturali, però probabilmente non so, c'era la sua anche che questo spirale fosse ad libitum.
No, lì è finita. Allora lì politicamente mancato il coraggio di portare fino in fondo la Modern Money Theory. Loro hanno creato, su ispirazione di questi economisti, il primo programma di piena occupazione che ha salvato il paese, letteralmente il paese, ma lo hanno fatto solamente col capo famiglia. È stato un errore che i miei economisti gli hanno detto, guarda che se sbagliate non è così che si fa, così avete un rilancio per un po' poi per forzare lo stesso, perché purtroppo mantiene una massa di disoccupazione molto ampia. Invece loro avrebbero dovuto fin dall'inizio creare un programma di piena occupazione per il 100% dei disoccupati, non solo i capifamiglie. Pensa, il miracolo che hanno fatto dando lavoro solo ai capifamiglie è straordinario. Ok, se lo davano a tutti era ancora meglio.
Però non c'è il rischio di creare un sistema economico di tipo autarchico con questo modello?
No, perché tu crei una produzione interna che soddisfa i bisogni interni innanzitutto.
La produzione interna la crei, come diceva lui, se hai materie prime, in un sistema.
Tu detto, se le acquisisci, la dipendenza esterna,
la moneta tua che l'estero magari la rifiuta, perché comunque sono monete, uno Stato che comunque, io a me non convince la teoria secondo la quale lo Stato può stampare tutte le banconote che vuole, io voglio che al mio lavoro venga dato un valore, non che lo Stato domani stampa un po' per tutti e tutti gli altri hanno di più, io di meno, quindi c'è uno squilibrio da quel punto di vista. Comunque, uno Stato che stampa banconote quanto gli pare, agli occhi di uno Stato estero sono banconote che valgono a un certo punto, perché tanto se tu continui a stampare, se il tuo valore lo crei dall'albero dei soldi, chiamiamolo così, non è che in un'economia esterna si può permettere di andare a acquisire materie prime fuori. Questo sistema secondo me funziona solamente sul modello autarchico, cioè sul modello chiuso su se stesso.
C'è già risposto prima, e forse non hai sentito, che questo modello crea una produzione interna che è quella che dà il valore alla moneta. Il valore della moneta non dipende dalla quantità di moneta che c'è di più o meno stampate, il valore dipende da che cosa produce questa moneta. È chiaro che se questa moneta produce una ricchezza interna che aumenta, quindi una ricchezza a tutti i punti di vista, aziendale, agricola, quello che pare, allora la tua moneta poi ha un controvalore. Non è come te l'ho già detto, te l'ho già risposto anche prima a questa domanda. Non c'è un pericolo di iperstampo di moneta che svaluta. Succederebbe solamente se appunto lo Stato stampasse queste moneta e distribuisse per la gente per andare a qualcosa, neanche spendere, poi anche già solo la spesa della moneta crea occupazione, crea produzione, quindi crea richieste, quindi crea un valore per la moneta.
Abbiamo qualcosa di imprevedibile, cioè che in questo sistema si inserisca fra i flussi di denaro dello Stato che devono andare alla gente perché riparta l'economia, perché ripartono le imprese, perché ripartono gli investimenti, perché riparte il mercato del lavoro, si inserisca la criminalità organizzata. La criminalità organizzata, un bertolaso qualsiasi, le solite aziende, la solita gente, i partiti che spendono 2 milioni di euro per ristoranti con i soldi nostri. E così, diamanti, gioielli, non ne parliamo. Come lo mettiamo?
Allora, se io scopro come si fa tra tanti tragenti fuori, ok, posso salvare milioni di persone che morirebbero di fatto. Lo insegno ai medici, lo insegno agli specialisti, lo insegno agli infermieri, eccetera. La tecnica è perfetta, è virtuosa, ok? Io salvo vite umane con un trapianto di cuore, insegno tutta la medicina, tutte le cose, eccetera, eccetera. Poi, il primario è un alcolizzato, l'infermiere ruba i farmaci, li vende al mercato nero, in realtà mette sulle scansie quelli scaduti. L'amministratore dell'ospedale riceve i finanziamenti per comprare i perfusori e invece va a puttane. Io ti ho insegnato come si fa un trapianto di cuore, come si fa una vita umana. Il fattore corruttela umana, amico mio, è sempre la variante che non è controllabile. Hai ragione, ma non c'è una risposta a questo, capisci? Qualsiasi cosa al mondo può essere corrotta dalla delinquenza.
Bisogna sapere chi vengono di mano dei giorni.
Il CD bisognerebbe che un cittadino facesse la sua funzione, non lo fa, che è la funzione di un procuratore.
Ma scusi, cioè, io ho studiato e lavorato all'università tanto, forse troppo. Cioè, è possibile che tutti questi nostri economisti italiani non capiscono come cosa? Sono tutti comperati, sono tutti istruiti in modo tale che riescano a chiedere a delle balle? Non riesco a spiegarmi questo, cioè io molti li conosco personalmente, sono amici.
Sì, questa è una domanda importante. L'abilità dei padri di questo crimine, come ho detto, ho cominciato a lavorare nei 30, che io ho dettagliato il mio saggio raccontando chi erano, cosa hanno fatto, pensato, cioè, è stata proprio quella di riuscire a creare il cosiddetto pensiero unico. Il pensiero unico che se lei prende per esempio la medicina è successa esattamente la stessa cosa, ma io non sono un alternativo, glielo dico subito, però ho abbastanza onestà intellettuale per sapere, avendo anche lavorato molto nel mondo medico, sapere che esiste in medicina un pensiero unico. che è stato imposto e che esclude qualsiasi alternativa. Ok? Nell'economia è esattamente la stessa cosa. Loro lavorarono precisamente per uccidere tutta la componente di pensiero alternativa che c'era, e non parliamo di un'alternativa bufonesca, controversa, lo so, quello che fa il Sieri e che dice di cuore il canone, ma parliamo di un'alternativa che posava sulle spalle di grandi giganti dell'economia. Cioè questa cosa, come ho detto, mi è sfuggito molto rapidamente, probabilmente è sfuggito al pubblico, questa cosa che la Modern Theory, la RMT, si basa su un pensiero economico di 100 anni che poggia le spalle sui giganti dell'economia, uomini che sono grandi padri dell'economia mondiale, riconosciuti nel mondo. Purtroppo poi questa gente che ha lavorato soprattutto fino agli anni 50-60, poi la grande rivoluzione pianificata, come dicevo, fino agli anni 30, del pensiero unico neoliberista, più specificamente neoliberista, neoclassico, e lo dica ai suoi amici economisti, pensiero neoclassico, neomercantile, questi hanno fagocitato tutto, hanno messo in secondo piano tutto il pensiero precedente, ok? Hanno colonizzato con un piano preciso e finanziamenti spaventosi. Perché lei capisce che nel momento in cui io sono, allora lei prende due economisti, uno di stampo keynesiano, e quindi sostanzialmente per semplificare molto un'economia sociale, di alto valore sociale, un altro di stampo austriaco, un'economia di stampo totalmente elitario, pro finanza, pro grande industria, eccetera. Ok? E siamo in una stanza, abbiamo davanti i finanziatori, secondo me i finanziatori chi gli danno i soldi? Le grandi industrie, le grandi banche che hanno finanziato, hanno pensato questi qua. Questi hanno fondato, ho scritto il mio saggio ha 30-40 pagine su questo, hanno fondato una miriade di fondazioni, ci facciamo i master, eccetera, tutti i colletti bianchi fino ai 18 anni devono passare da questa gente qua, gli studenti di economia promettenti, i famosi tecnocrati, quelli che poi vengono lanciati fin da giovani come dirigenti di banche, vice dei ministeri, personale, eccetera, tutti questi brillanti ragazzi passano attraverso queste scuole, e solo queste, perché sono quelli che hanno i soldi. Quindi non vai a fare un master a una scuola di economia keynesiana dove devi lavorare la sera come cameriere per pagarti il dottorato. Non ci vai, vai al CUOA, vai al Mondoleoni, vai all'Adam Smith Institute, vai al Kaplan Institute, eccetera, dove ti fai un master, ti danno 100.000 euro all'anno, 100.000 dollari all'anno per i tuoi studi, lì lavori, trafolano nella testa sta roba e tutti i Binismaghi, i Buti, gli Enrico Letta, questi cosa che escono da lì.
E non la capiscono questa cosa?
Cioè... No, da una parte non la capiscono, dall'altra fingono di non capirla. Non la vogliono capire.
Cioè, c'è un complotto.
Ma no, scusami, no, il complotto. È molto semplice, non è un complotto, è che se io
a questo punto sì,
molto banalmente sono soldi, non è un complotto, amico. Cioè, se io ti dico ti faccio studiare, ti do delle borse di studio da 100.000 dollari, tu da chi vai a studiare?
Guarda,
da me o da quell'altro che dirige
il piacere di fare cambiare? Una scienza che ancora va per via sperimentale, io posso capire, Roberto, guarda, ma l'economia si basa sulla matematica, ora la si può pensare come la si vuole, ma i numeri hanno la testa dura, insomma.
Non è matematica, l'economia è ideologia, non è solo matematica, è pensiero ideologico, e nel momento in cui tu, per esempio, sostieni, invece l'economista che è molto noto, Alan Clark, e dici, ok, allora, per creare piena occupazione bisogna tagliare gli stipendi dei lavoratori, questo non è matematica, perché la matematica dice esattamente il contrario. Ford, il grande industriale americano, disse, no, caro Clark, lei ha torto, perché se lei in Italia gli stipendi dei lavoratori non solo non si crea più occupazione, ma addirittura li devo licenziare, io faccio macchine, lo so, sono il più grande giocatore dell'auto della storia, ok? E so benissimo che lì ci sta dicendo una sciocchezza, però questi cosa hanno detto? Hanno continuato per la loro strada, hanno continuato tutti i neoclassici dopo, e della scuola austriaca, i supply side, eccetera, hanno continuato a predicare un assioma che è matematicamente sbagliato, non lo capisce anche un cittadino comune, se tu abbassi uno stipendio crei meno spesa, la gente compra di meno, le aziende vendono di meno, licenziano di più, non è possibile che tagliando gli stipendi come fa oggi Monti si crei il rilancio economico, assolutamente impossibile, non è matematica, è ideologia, loro avanti per condizioni ideologiche, e convincono la gente.
Volevo poi dire una cosa. La ragazza ha detto: "Ma è impossibile che nei miei amici che frequentano, hanno frequentato economia, nessuno sappia di questa cosa." Voglio dire, i numeri esistono dai tempi dei tempi. Io non dico che questa sia una teoria nuova, secondo me si basa su qualcosa, su qualche concetto che nella storia esisteva già. A me, da persona che di economia non se ne intende tantissimo, mi ricorda vagamente un sistema autarchico. Poi magari nei libri di economia mi sa strano che ci sia un complotto che vieti, che non, insomma, un sistema di questo tipo non si riesca a studiare nelle nostre, insomma, nell'accademia tradizionale, nelle scuole tradizionali. A me sembra strano. Ma cioè, io non ci vedo tutto questo.
Per me non si studia semplicemente perché non si vuole studiare. Se uno si affaccia per strada e guarda le elite che ci governano e guarda quali sono gli aumenti dei tassi dei ricchi in proporzione, cioè qual è la ricchezza che c'è in Italia, in che mani è, uno si rende benissimo conto di questa voglia di controllo che hanno queste elite. Mi sembra strano che un ragazzo giovane non riesca a capire che se lui deve girare con la macchina e spendersi un sacco di soldi in benzina e in diesel e non si renda conto che ci sono i Ferrero e che ci sono i Benetton, che ci sono i De Benedetti che hanno in mano i soldi in Italia.
Ma, di rivoluzione,
ma non è rivoluzione sociale, qui stiamo parlando di gente che controlla il pianeta. Stiamo parlando di un Murdoch che ha la più grande agenzia di informazioni al mondo.
Stiamo parlando di teoria.
Scusate,
no, però queste sono cose reali.
Se ne vogliamo parlare fra di noi, abbiamo tempo del mondo. Ascoltiamo lui stasera.
Dovrei leggervi tutta la storia che ho scritto nel più grande crimine. Cioè, ho descritto tutto il percorso che ha portato a questo indottrinamento di pensiero unico dell'economia. Ora, io ultimamente mi sono reso protagonista di uno scontro molto violento proprio con quegli economisti italiani che stanno nella terra di mezzo, cioè quelli che non sono ancora, non sono stati indottrinati completamente dal sistema neoclassico liberista, sono infatti i professori universitari più sfigati, poverini, sono sfigati nel senso offensivo, cioè quelli che hanno meno soldi, meno fondi di ricerca, insegnano università meno prestigiose, Cesarato, il Sezza, Brancaccio, questa gente qua, non stanno certo a Bocconi, ovviamente. E non è un complotto, è il fatto che si vuole dare la Bocconi dei finanziamenti e non li hanno, si insegnano in università periferiche, però anche loro per paura di perdere quel poco che hanno, non hanno avuto il coraggio di uscire pienamente con questa storia. Cioè, hanno scritto due lettere, prima Berlusconi, poi una Monti, firmate tutta una serie di firme di questi economisti, dove hanno descritto una specie di situazione all'acqua di rose rispetto a questa, con molta meno accuse, molto meno verità, e non sono riuscito a sbilanciarsi. Io mi sono scontrato con loro e sono sempre dei vigliacchi, perché voi non capite che voi che sapete queste cose, che le capite, avete studiato Keynes, avete studiato Inns, avete studiato Godley, Minsky, avete studiato questi autori importanti, giganti dell'economia mondiale, sapete cosa stanno facendo, sapete che ci stanno distruggendo e non avete il coraggio di uscire con la storia completa. Mentre invece gli economisti che ho portato io a Rimini, che sono personalità di livello innanzitutto internazionale, mondiale, non è per fare il piccolo italiano, questa gente che veramente viaggia per il mondo, ma è gente con un coraggio spaventoso. Quindi hanno avuto il coraggio di dire certe cose, Bill Black è stato minacciato di morte, era nel film di Michael Moore, l'ultimo film che ha fatto Michael Moore, Capitalism and Other Stories. Il FBI l'ha salvato, lo volevano ammazzare i banchieri americani, quindi gente con un coraggio da leone. Questi italiani non hanno il coraggio di dire le cose come stanno, neppure quelli che stanno per strada di mezzo. Quindi parliamo poi dei Giavazzi, dei Coeri, Monti, questa gente qua, che sono gli assassini. In parte convinti, in parte sanno di mentire. Poi chiaro che se lei pensa a che cosa può guadagnare un economista accademico italiano in un'università, per quanto guadagni, è quello che può guadagnare quando diventa consulente di una grande banca di investimento, e diventa consulente di una grande banca di investimento unicamente se persegue un'ideologia e quelle basta, e le cifre parlano da sé. Monti è come viene dalla grande banca di investimento del mondo, Goldman Sachs viene dalla Coca-Cola, è un uomo che far distruggere l'Italia e dopo tornerà a lavorare per Nomura, per Deutsche Bank, per Bank of America, per Goldman Sachs, per chiunque gli darà una parcella di milionario. Un altro esempio di un criminale italiano molto noto che risponde al nome di Giuliano Amato. Giuliano Amato è un uomo che, avendo fatto quello che doveva fare, portando l'Italia di Lisbona, ha mentito agli italiani sul contenuto del trattato, ha portato l'Italia, è stato uno dei tecnici degli anni 90, ha portato l'Italia nell'euro, eccetera, eccetera, non è neanche un economista, oggi lavora per la Deutsche Bank. Quanto guadagna all'anno? Ma sono cifre che sono inimmaginabili al governo, inimmaginabili all'università. Ecco come si fa a comprare il pensiero della gente, è così. E loro fanno questo, sono specializzati in questo da 60 anni, da 70 anni, quindi per forza che...
In 5 paesi, hai detto che in 5 paesi dove è stata fatta questa teoria qua, è stata la Cina. Ecco, per gli ignoranti di economia, però viene da pensare che se l'unico paese poi è la Cina, non ci siamo magari sicuri di finire con la Cina.
No, ma
quindi c'è un peso del governo che è molto importante rispetto alle scelte che si fanno
per finire come la Cina bisogna essere la Cina. Abbiamo una storia della Cina, non è che l'Italia può trasformarsi in Cina perché applica l'MMT, assolutamente.
Sì, è una semplificazione anche quella dei Paoli, però è molto perfetto, no? L'idea che ci fosse fuori con così.
Il lavoro che ci dici? No, non c'è niente, no. Attenzione, non confondiamo lo stato dispotico e liberale della Cina con la MRT. La Cina ha un suo sistema antidemocratico e liberale che è una cosa. La MRT non pone in nessun modo uno stato di illiberalità, semplicemente perché è la mano del governo che crea denaro, crea bene finanziario per tutelare i cittadini, e in democrazia quel governo è controllato dai cittadini, perché è eletto dai cittadini. Quindi, poi è chiaro che uno prende questo strumento, come dicevo prima, i trapianti di cuore li può fare in ospedale di una democrazia, li può fare in ospedale della Germania, li può fare in ospedale in Iran, li può fare in ospedale di un paese in Siria, li può fare dovunque. L'MMT la portare dovunque, ma non è che per questo l'MMT porta la dittatura, cioè, è capito, un po' diversa la storia.
No, è uno Stato che decide fondamentalmente per seguire il fine della piena occupazione, quindi per fare delle politiche conseguenziali. È uno Stato che decide di cosa passare tramite
i
comportamenti dei cittadini.
Sì, ma viene eletto.
Sì.
Ogni 5 anni, quindi i cittadini dovrebbero in teoria poterlo controllare e dire no, allora tu hai avuto in mano la MMT e hai fatto delle cazzate, non ti eleggiamo più. Dici, cioè, questo è un senso.
C'è
sempre
il problema di quello con l'interruttore della porta.
No, quello, allora, guarda, quello è un aspetto illiberale dello Stato che è imprescindibile, cioè non puoi cambiarlo. Questo sì, cioè, i miei economisti chiamano questa cosa il peccato originale, cioè è una funzione tirannica dello Stato, è una delle poche funzioni tiranniche che lo Stato ha ancora conservato per sé. Questo è vero, lì hai ragione, ma d'altronde se elimini questo sistema, che è il sistema della imposizione della tassa con la moneta dello Stato, questo è, non è democratico, è imposto. Okay? Ma se togli quello smetti tutto, cioè, dopo non c'è più possibilità, allora facciamo i feudi. Dopo magari, non so, appunto, Maserati, Ferrari qua, fanno il feudo di Modena e ognuno inventa una moneta, dopo si fa la guerra con Bologna, diventa un disastro.
Allora, perché adesso non riesce a sfruttare e quindi
come dicevi tu, ha comunque una situazione che, vista dalla gente, è simile alla nostra. La seconda domanda è, vorrei cercare di capire, questo discorso di Perrault, 1943, scusa. Quindi, allora, tutto il discorso, se capisco bene, dell'Unione Europea, che è venuta dopo, ok? Che l'Unione Europea ha delle sue radici in un discorso economico con la CECA, perché la Francia e la Germania devono mettere insieme carbone, acciaio e ferro per fare l'acciaio, l'inizio sia lì. Però le grandi realtà, voglio dire, Piero Spinelli, Monet, Adenauer, cioè questa CECA, De Gasperi, quelli che comunque hanno creduto in Europa perché non ci fosse più una guerra mondiale, cioè, allora questa parte è tutta una favola, cioè è questo che volevo un attimo, perché voglio dire, io queste cose le ho studiate, le sono portate a scuola, le ho anche dette, ragazzi, cioè, ho visto delle nozioni, le ho messo in cui fai questi ragionamenti, cioè allora tutto, cioè devo mettere in discussione tutto questo, poi per la volta del che l'euro ci abbia impoverito, che c'è certa speculazione, che stiamo parlando delle oligarchie, ne sono convintissima, però voglio dire, dobbiamo togliere tutta questa parte.
Dunque, la prima domanda è questa, la risposta è semplicissima. Come ho detto, già accennato due o tre volte, questo è, io ti descrivo un sistema economico, okay, che può funzionare come ti ho descritto, anzi sicuramente funziona come ti ho descritto. Avere una moneta sovrana e una banca centrale che ancora controlli e che non applica questo sistema economico è una scelta politica. Basta, appunto, che in paesi anglosassoni funziona perché i partiti ancora più che in Italia sono in mano con questi interessi spaventosi che sono quelli dei finanziamenti che ricevono da chi ha il denaro, e chi ha il denaro certamente non auspica che vengano applicate queste cose, quindi loro hanno in mano l'arma che potrebbe usare, ma non la usano semplicemente, noi l'arma non ce l'abbiamo più, cioè da noi il piano è più perfido perché sapendo della litigiosità e dello sviluppo possibile futuro di questi paesi europei hanno pensato di togliere proprio l'arma in origine, capito? Quindi via, chiuso, tolta la moneta, finito, cioè tu non hai più le gambe. Allora, questi hanno le gambe, non camminano, ma le hanno le gambe, è una scelta politica, basta. E gli Stati Uniti è uguale, infatti poi vedi le scelte politiche che fanno, ma loro, gli Stati Uniti hanno negli ultimi anni negli Stati Uniti c'è stato il più grande trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto della storia dell'umanità, della storia del pianeta, dell'umanità, dai tempi dei babilonesi. Sono 29 trilioni di dollari che sono passati dalle casse della banca centrale del governo americano, della Fed, della banca centrale americana, alle banche di Wall Street. Gli americani sono andati meno dello 0,1%, niente. Quindi loro hanno aperto il rubinetto del denaro, quindi hanno fatto una scelta politica usando lo strumento, cioè la freccia, questa freccia è diventata colossale, enorme, capito? È andata qua dentro, ma qua dentro dove è andata? Alle banche, basta, capisci? Sono scelte politiche. La seconda cosa è piuttosto desolante, devo dire, purtroppo i personaggi che tu hai citato, in particolare Piero Spinelli e Jean Monnet sono personaggi che non erano così trasparenti come noi abbiamo affrontato, in particolare anche Schumann, adesso praticamente può fare santo, tutti i membri dell'Opus Dei, non Spinelli, ma intendo i francesi, e gente che ha lasciato scritto cose che vanno in tutt'altra direzione rispetto alla fama che si sono creati gli europeisti convinti. Questi erano, Monnet e Schumann erano due lobbisti dell'industria dell'acciaio. I lobbisti va pagati bene. Altiero Spinelli è un uomo che è passato per europeista convinto, però il suo istituto, l'Istituto per Affari Internazionali, di cui oggi Riccardo Parisi, cioè, è uno dei sostenitori, uno dei funzionari più in vista, è un neoliberista sfegatato. Altiero Spinelli è un uomo che aveva ricevuto per fondi dalla Fiat, da Cesmanata Bank per fare l'istituto. Quindi finanziato dall'alta finanza americana fin da allora, non ti posso dire che Altiero Spinelli fosse esattamente pienamente a conoscenza del disegno di Schumann, Perrou e Monet, che è portato avanti poi da Tardy, Delors e questi altri personaggi. da Weigel e compagnia di tedeschi, Juncker di Lussemburgo, e sono tutti questi tecnocrati. Però ti posso dire che lui è un uomo che ha ricevuto questi finanziamenti, è un uomo che è stato funzionale agli incontri fra il Council on Foreign Relations degli Stati Uniti d'America, che è il braccio armato della politica estera americana di destra, che si possa immaginare, cioè quelli che hanno fatto tutte le ultime guerre da parte di un brutto loro, e la Fiat e il PC in Italia, c'era sempre lui di mezzo. E quindi, sai, voglio dire, poi uno può dire, ma io entro in questo modo, sì, lui ha fatto questo, ha preso questi soldi, però poi la vedeva in funzione di distensione, perché allora c'era la contrapposizione dei blocchi. Vabbè. Però di fatto i soldi li ha presi, tutto l'ha fatto, e alla buona faccia del buon Spinelli, a cui non vogliamo fare un processo perché non abbiamo la possibilità di confrontarci con lui, e le prove che ci sono quelle più o meno quelle che ti dico, però una cosa molto concreta e desolante è che oggi il suo istituto è una delle frecce, una delle punte avanzate del neoliberismo in Italia. Proprio sono totalmente sulla destra finanziaria, schierati sulla finanziaria, quindi siamo un po' strano che se il padre fondatore avesse avuto ideali trasparenti.
Quindi gli Stati Uniti d'Europa sono incompatibili con questo discorso, il manifesto di Ventotene tutte.
No, sono incompatibili, come ti ho risposto, cioè, io rispondo sempre due o tre volte. No, come ti ho risposto, cioè,
perché sono sempre troppo lontana.
Sono compatibili. Però abbiamo un problema di controllo politico molto forte, capisci? E lì è un attimo che vengono infiltrati. A me non piace molto la soluzione.
Una cosa su...
Una volta
ho fatto un esempio alla Sandra di questo tipo qua. Se dal mio punto di vista è molto più comprensibile che la TAP, quell'opera lì, non serve a niente dal punto di vista del discorso economico, del mercato e dei futuri. Però nonostante questo, chi governa, anche se è una cosa che magari potrebbe decidere meglio quella di quella dell'euro, non lo vuole sapere. Questa cosa è più difficilmente comprensibile, o meno immediata, secondo me. Praticamente i passi pratici per arrivare a tornare alla lira o a risolvere questa situazione quali sono? Perché la teoria è un discorso ai economisti che ne parlano in giro per il mondo, capito? Io domani torno a lavorare o ci provo. È un qualcosa di pratico da capire step dopo step cosa ne pensi, come prevedi te che lo stai studiando?
Ma io lo sto facendo, non è che sono megalomani, siamo pochissimi, però i passi sono molto, molto precisamente definiti. Tu devi pensare il più possibile di informare i cittadini, e il discorso della denuncia è proprio questo escamotage dove si tenta di far sapere alla gente che c'è qualcuno che ha denunciato il governo. Allora, infatti, ma come ha denunciato il governo? Perché? No? Ecco, prima fiammella che si accende. Perché questi denunciano il governo? Cosa è successo? È il pretesto per tentare di cominciare a informare più persone possibili di quello che stiamo facendo, che stiamo fatto. E creare una consapevolezza il più ampio possibile della criminosità di questo progetto, della necessità di sottrarsi a questo, uscendo dall'euro. Quindi si chiede l'uscita dell'Italia dall'euro, appunto. Si pensa, si spera che la cittadinanza ci arrivi a un certo punto a capire che cosa ci stanno facendo, che lo stiamo subendo sulla nostra pelle, capisca che questo euro è stato fin dal primo giorno, con il raddoppiamento dei prezzi, è una manovra speculativa importantissima, è stata apprezzata del 45% l'euro. Capisca che insomma questa moneta è veramente una catastrofe, ce l'ha promesso il paradiso, sono l'inferno, ok? Quindi come primo atto istintivo la gente capisca, ok, l'euro è una sciagura, usciamo, basta euro, ok? Quindi uscire dall'euro, uscire in maniera pilotata, come dicevo prima, con un governo a cui venga chiesto dai cittadini di impostare un sistema economico di questo tipo, ok? Fare tutte le cose che rispondevo al signore prima, no? Nel discorso mi sembrava questo signore che sono fortunato, la chiusura della fuga dei capitali, la nazionalizzazione del debito dei cittadini ridenominato in moneta sovrana, eccetera, eccetera, tutti gli altri passi che si devono fare. Quindi il programma c'è, molto preciso. Okay? Bisogna però trovare la forza di spinta per poter chiedere.
Potrebbe servire un referendum, sarebbe, perché poi alla fine i politici serviranno sempre di nuovo loro, no? Quindi,
ma un referendum, vabbè, il referendum è stato distrutto dai radicali che l'hanno fatto veramente calare la Marseille, purtroppo. Però il referendum sarebbe utile, ma sai, il problema è che noi siamo, adesso, anche per volontà mia, siamo qua in 60, 50, ma anche quando facevo le cose, faccio con 300, 500 persone, tu vedi un cinema pieno con la gente da sopra, eccetera, ma siamo niente. Capisci? Abbiamo fatto questa cosa a Rimini, erano 2180 persone dentro il Palazzo dello Sport, è una cosa incredibile, il grande convegno dell'economia della storia italiana, e uno vede le immagini, si toglie il respiro, perché vedi proprio un concerto di una star, ma siamo niente, zero, cioè 60 milioni. Quindi voglio dire, l'idea di riuscire a sviluppare una consapevolezza nelle persone sufficiente perché ci sia una pressione dal basso dei cittadini per uscire dall'euro è un sogno. Io non posso mentire, sono una persona, un adulto, non è che sono un cretino che va in giro a dire dei sogni, però d'altronde è l'unica strada. Allora il fatto che siamo quattro gatti non mi impedisce di continuare a fare il mio lavoro.
Ma ti dico una cosa un po'. Se si prospettasse l'occasione di far entrare qualche persona non legata a niente nel Parlamento italiano, se ci fosse la possibilità di far entrare qualche cittadino informato su questo tema, consapevole e propositivo nei confronti di questa cosa, magari verrebbe quantomeno meno ignorato dei media, perché sai che comunque no, voglio dire, magari se mi riferisco, però se ci fosse la possibilità di far entrare un soggetto che non è assolutamente vincolato e legato a nessun tipo di associazione partitica.
Da mia mamma, che stai dicendo. Ho capito, sì. È un po' vecchio. No, so. Io non entro in politica. No.
Lo dico a te, magari.
No, non entro in politica perché fanno fuori subito e non
ma se sono molto utile a te ci sono male però sai l'idea che c'è dietro una cosa come
troppo complicato sai prima convincere gli italiani che convincere poi no, Grillo ha la sua
non grillo ma sai lui ha creato una cosa che non può controllare
sì ma lui la sta controllando lui la controlla benissimo. I grillini sono. I grillini non hanno spazio di manovra intellettuale, non c'è. Cioè, talmente lui ha fatto proprio quello che ho sempre criticato, no? Si è sempre posto in questo buco immenso e il fatto che sta sotto di lui non ha spazio di manovra intellettuale, non ce l'ha. I temi sono i suoi, la forza tirante è la sua, dovesse scomparire il Grillo nel Movimento 5 Stelle scompare in due giorni. Non lo vota più nessuno, innanzitutto, e poi dopo. E lui è pazzo, ma poi anche in malafede, fra l'altro, quindi è un punto personale. No, è bene, sono l'idea, lavora per la Casa Leggi Associati, ma ragazzi, ma internet l'abbiamo tutti, andate a leggere lo statuto della Casa Leggi, chi sono, cosa fanno e perché sto uomo sbraita dalla mattina alla sera che la democrazia sta in internet. Uno dei suoi punti principali del programma è il wifi in giro per l'Italia. Cioè questa democrazia vuole fare in giro d'Italia, vuole fare in giro d'Italia serve alla Casa Leggio per lavarci il cervello, eh? Cosa serve? Capisci? Che lo paga. Quindi.
Ma se noi riuscissimo a mettere un governo virtuoso che agisce anche bene e tutto quello che hai detto tu, non sarebbe possibile che tutti questi potenti, no, questo livello chi è, comunque ci riescano lo stesso a fare del danno, anche con la nostra moneta sovrana e anche con dei capi buoni, bravi, onesti, eccetera, eccetera. Non ci sono mezzi per arrivare a colpirci.
No, perché.
Ma quanto una guerra!
No, perché bisogna fare distinzione fra. La famosa distinzione fra i mandanti, gli esecutori di questo piano. E il sistema economico generale, i mercati, i cosiddetti mercati, non sono tutti controllati da sta gente, si accodano per interesse a questa gente quando gli conviene, ma i mercati sono delle entità, è anche interessante da studiare, perché sono delle entità amorali, non immorali, amorali, cioè non hanno nessuna appartenenza, il mercato va dove c'è la convenienza del mercato. capisci? E per esempio interessante, ma per questo i video ne parlano, non dicono eccetera, per anni in uno dei luoghi deputati a essere il centro delle lobby del potere, che è il World Economic Forum di Davos. Sapete che ogni anno a Davos fanno questa riunione di potentissimi, questa cosa in Svizzera, no? Per anni io che ho iniziato a spulciare i rapporti che venivano fuori da Davos, quando facevo richiesta sulla globalizzazione, per tutti gli anni 2000 regolarmente ogni volta veniva fuori da Davos che i maggiori investitori lodavano il modello finlandese, i modelli scandinavi, in particolare era la Finlandia il modello più virtuoso, perché avevano capito che conveniva all'investitore andare a investire laddove c'era uno Stato che aveva una freccia di questo tipo grande così. Perché alla fine dei conti, alla fine della FIA, come diremmo noi, l'investimento aveva un ritorno superiore in uno Stato molto democratico con il cittadino super tutelato. Capisci? E per anni da Davos è venuta fuori questa storia. E non ne parlava nessuno. Non è che veniva fuori dal manifesto, non veniva fuori da un centro sociale di Milano, veniva fuori da Davos. Non c'era un titolo sul Sole 24 Ore, su Quella Sera, non usciva questa storia. Perché loro pubblicavano, ma questo è facilmente riscontrabile, lei va sul sito del World Economic Forum, si fa vedere gli indici di competitività e di crescita che loro pubblicavano ogni anno alla fine degli incontri, e tutti gli anni, fino all'entrata fino a metà degli anni 2000, tutti gli anni, negli anni 90, fino agli anni 2000, tutti gli anni, ai primi posti, questo indice che loro pubblicavano per gli investitori, perché adesso gli investitori a vedere, cioè gli investitori dove devono andare a investire, per tutti questi anni sono stati i paesi scandinavi ai primi posti, sempre, tutti, sempre, sempre, sempre. Okay? Questo vuol dire qualcosa, vuol dire che i mercati poi alla fine vanno dove gli conviene, e stanno capendo, hanno capito che non gli conviene andare in Vietnam, in Cina, in Zimbabwe, in Cile, eccetera, gli conviene di più andare in Finlandia. Se noi stabiliamo un sistema economico di questo tipo e creiamo una società dove c'è questa garanzia di Stato di una produttività, di una piena occupazione, soprattutto loro vogliono una piena occupazione. E, per esempio, adesso faccio un altro esempio che risponde alla sua domanda. Una legge del Financial Times, il panico dei mercati, degli investitori, sono i dati sulla disoccupazione, per esempio. Appena loro vedono che c'è un aumento dello 0,1%, 0,2% della disoccupazione, il panico, prende il panico. E loro sanno che laddove invece cresce l'occupazione, l'investimento punta di più. Tutto questo ti dice che cosa? Ti dice che gli esecutori, i pianificatori, gli speculatori di questo piano sono una cosa, i mercati sono un'altra. I mercati entrano o escono da questo piano, a seconda della convenienza. Okay. Ed è il discorso che facevamo prima sul fatto che tornerebbero o no a investire in Italia. Certo che tornerebbero a investire in Italia. Perché il motivo per cui i mercati oggi ci impongono le tasse di interesse così alte, ci sfiducia, perché sanno che con l'euro noi non possiamo ripagare i debiti, perché non è nostro questo euro, non lo possiamo emettere. Nel momento in cui sanno che noi riprendiamo la capacità di emettere una moneta, possiamo ripagare il debito in qualunque caso e sempre, tornano a investire da noi.
Quasi quasi chiederemo.
Sì, ma c'è un altro domande, ce n'è un altro territorio di mercato.
Io solo una postilla, penso di interpretare un po' il pensiero almeno di qualcuno all'interno della sala, e penso di aver anche interpretato il suo pensiero nel fatto di dire sì, uscire dall'euro, però chiaramente se ci sono dei valori precostituiti di unione, diciamo morale, sociale, europea, penso che quelli non vengano messi in discussione, anzi a maggior ragione.
No, perché l'Italia, guardate che l'Europa è tutta costruita contro questi valori.
Tra l'altro.
Cioè, scusate, altra parte del mio lavoro fondamentale è stata prima di questo andare a vedere i famosi trattati europei e rendermi conto che da Maastricht a Lisbona era tutto un capitolo antisociale. Cioè, questa storia che l'Europa è stata costruita è una balla, l'ho detto prima, il discorso di Jean Monnet, è una bugia, cioè andate a leggere come sono, cioè non esiste in questi trattati che sono leggi vincolanti, sovranazionali, ratificate dagli stati, che diventano leggi nazionali, okay? Non c'è un capitolo sociale, non c'è un capitolo redistributivo, crea una cosa elementare, voglio dire, fai gli Stati Uniti d'Europa, fai questa cosa meravigliosa, beh, crea una redistribuzione della ricchezza. No, non c'è, non esiste. Ok, il Parlamento, che è l'unico organo legittimamente eletto, non conta niente, non può fare niente, non può neanche controllare le leggi. Cioè, dove sono i valori europei? Ma dove?
No, 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 i nostri valori, dicevo, cioè i valori sì, di ognuno di noi, non sto.
No, non è che si vanno a perdere, io ci sono. Capito? Allora, al limite noi facciamo questo, facciamo, oppure come propone il signore, facciamo gli Stati Uniti d'Europa, vabbè, io non sono d'accordo, può funzionare, però con i valori dentro, quindi vanno cambiati i trattati e vanno scritti.
Prima, ma era in realtà per rispondere, cercare di rispondere a lei sul merito al libretto tra gli economisti e l'altro giorno sono stato alla conferenza sulla fusione fredda.
Sulla?
Fusione fredda. E c'era una saletta che era la metà di questa, c'erano state 40 persone dentro. L'età erano accademici, poi c'erano gli studenti, o i quattro stavano sempre più. E resta il fatto che questi qui dopo 20 anni di polemiche su questa reazione ci sono questi due accademici bolognesi che stanno sviluppando questo dispositivo ingegnerizzando negli Stati Uniti e che pare forse di più a perfetto della 10 termici. Allora a questo punto mi aspettavo di vedere degli assessori, dei personaggi industriali che vengono lì per capire come si può investire su questa cosa qua, perché impegnerebbe tutta la forza produttiva mondiale per anni. Invece ho visto gli accademici che sembravano dei druidi, che litigavano tra di loro e guardavano tra loro amici che era il segreto della questione della superforza e cercavano di screditare. Cioè, dando la risposta a lei, io ho visto gli accademici litigare con loro. Basta. Quindi il problema è quello, cioè uno prende il suo corrente, se la porta avanti, che torno ragione, e appunto si è forzato la multinazionale. C'era questo qui che era un professore greco che ha 80 anni, gli si è rotta la voce diverse volte perché era emozionatissimo, questo qua continuamente gli dava addosso, gli dicevo guarda il nemico degli Stati Uniti è stato assassinato, stessa cosa che ci dava gli economisti, l'economista, gente che è stata fatta sparire perché 20 anni fa ha usato, era fuori la teoria che un nemico in caso che produce una reazione, produce una resistenza di lui. E però la gente era lì che restituire questo non la posava in nessun modo, quindi a livello economico non sono d'accordo, non è meraviglia, non so se per questo
no, sì ho capito, sono delusa.
Beh, ascolta una domanda, per me c'è tornato, beh, ascolta una domanda, cosa ha chiesto esattamente, c'era qualcosa di...
No, avevo chiesto se in nessun modo ipotizzando che riusciamo a tornare all'euro con un governo non virtuoso, tutte queste elite oligarchiche poi non riescano a farci
sì.
Del danno.
Sì, no, ma no, questa sì, la risposta, mi sa che non sono preparato.
Abbiamo preparato
una cosa che non mi guarda, cioè come può essere, com'è possibile che la storia parla chiaro, tutte le volte che un popolo è stato oppresso, ridotto alla libertà, frustrato delle sue aspirazioni, ha sempre innescato delle rivolte, delle rivoluzioni. Negli anni 30, negli anni 20, 30, la Germania aveva un'inflazione altissima, povertà, disoccupazione, Francoforte buttava un miliardo, poi c'è stato arrivato Hitler e ha cambiato completamente il tipo di economia. Una delle sue frasi che diceva di più era non si può ridurre un popolo alla schiavitù delle interesse ed è partito da questo supporto e 5 anni ha creato una nazionale, insomma, ha creato potenza mondiale. Com'è possibile che non abbiano messo in conto che riducendo la popolazione alla nullità, frustrando tutte le sue aspirazioni, togliendo il futuro, come posso pensare che poi la gente non reagirà a questa situazione di alternarmi, anziché annullarla la costringerà a riunirsi, a pensare e a rivoltarsi contro questo sistema.
Hanno pensato benissimo a questo, hanno imparato dalla storia, e l'uomo che ha pensato a questo si chiamava Samuel Huntington, un americano, insieme al suo collega, lavorava per ha lavorato anni non solo per la commissione trilaterale, che è questo enorme gruppo di interesse, non è una fantasia, cioè indirizzo a una sede, eccetera, riunisce pensatori e ex politici di Europa e Giappone. Hanno pensato a questo, negli anni 70 fu commissionato a questi intellettuali capeggiati da lui come Huntington proprio un lavoro per capire come si poteva evitare il ripetersi in futuro di una mobilizzazione di massa, ma non solo in riferimento ai grandi movimenti tedeschi, ma anche proprio a tutta la storia dell'emancipazione delle masse, del socialismo, del comunismo, la nascita di queste la rivolta di studenti del 68, i movimenti francesi, eccetera. Allora hanno tirato un documento, uno studio che si chiama, intitolato paradossalmente La crisi della democrazia, dove raccontano, dicono esattamente cosa hanno fatto. Cioè, secondo loro l'idea era quella di incamerare il maggior numero possibile di cittadini dentro un modello di consumo di classe media per un momento, okay, di portarli a questo livello, contemporaneamente fare una lotta spietata alla radicalità delle idee, perché loro sapevano che un'idea radicale, e per dare un'idea di cosa è un'idea radicale, pensiamo a un principio gandhiano, okay? Cioè quei principi dove l'uomo non si muove a posto di rimettere la vita. Hanno pensato di portare queste grandi masse, di più maggior numero di queste persone, dentro a un sistema di consumo di tipo capitalista. E uccide dall'altra parte la radicalità delle idee, prendendo come target in particolare i sindacati, che andavano completamente svuotati del loro contenuto radicale. Okay? E hanno capito che se si faceva questo, si poteva recepire in una condizione di non ritorno, dove non sarebbe più stato capace di far leva sulla radicalità delle idee e di rinunciare a quel minimo grado di benessere capitalista che aveva raggiunto. Cioè non si poteva in una condizione dove non aveva la leva della radicalità da usare, non era più ispirato dal principio radicale, e dall'altra parte la paura di perdere quel poco che aveva ottenuto, e sarebbe rimasto paralizzato. Loro scrivono che così si sarebbe creata un'apatia generale nel popolo che avrebbe permesso alla democrazia di funzionare secondo i loro principi. Questo è stato fatto ed ha funzionato in maniera clamorosa, clamorosa, ma clamorosa. Siamo totalmente incapaci, nell'arco di uno sputo della storia, che sono 30 anni, 35 anni, siamo stati resi completamente incapaci di ribellarci e di ottenere qualsiasi cosa abbiamo ottenuto nei secoli passati, decenni di secoli passati. Loro hanno già pensato a questo, ma non sapevano benissimo, ma non è che, voglio dire, quando io parlo di queste cose, di questi poteri, non è che sto parlando di gente che mi sto immaginando io, sto parlando di padre, il nome e il cognome che faccio, le fondazioni, i gruppi, eccetera. Sto parlando di gente che lavora 24 ore su 24 con dei finanziamenti da miliardi, con i migliori cervelli esistenti. Loro pescano dovunque i migliori. Se voi pensate per esempio alla storia dei derivati finanziari, questo mostro finanziario che ha distrutto il pianeta, sostanzialmente, perché veramente la crisi finanziaria è da lì. Loro hanno prendono i ventenni, vanno in facoltà di matematica delle migliori università del mondo, beccano questi ventenni, 21 anni, uno di questi è mio cugino, prima che si ammalasse, per fortuna che si è ammalato, non una malattia terminale, non diceva una malattia seria, che l'ho portato fuori. Mio cugino stava a 21 anni a Oxford, stava facendo un dottorato di matematica a 21 anni, un dottorato di ricerca di 20 anni in matematica, è stato contattato da Arthur Andersen per andare a lavorare sui conti finanziari. Cioè questi prendono i migliori cervelli del mondo, li pagano milioni, okay, per farli lavorare su queste idee, su queste cose. Lavorano 24 ore su 24, non si fermano mai. Fanno una manifestazione, non si vedono, non sai dove stanno, niente, sempre in silenzio, e lavorano come delle bestie. Creano questi sistemi, partoriscono queste idee, le infiltrano dappertutto, hanno il denaro per pagare chiunque. Ecco come si fa a ottenere in 30 anni la abolizione della capacità popolare di ribellarsi, di fare qualsiasi cosa, e ci sono riusciti, e questa è la tragica realtà in cui ci troviamo davanti.
A me, scusi, all'università del settore ho studiato un'altra roba, ma credo sia lo stesso, c'è un giorno di tenere, ma non mi voglio mai corrispondere, ho studiato tutt'altro.
Di lui?
Di chi?
Di Andy, non siamo
Andy.
tanto per
tornare al discorso che facevo. Lui ha fatto tante cose, però uno dei lavori più importanti sono stati questi.
Domanda sicuramente inutile, non c'è nessuno nel nostro, nella nostra agenda politica attuale che minimamente lei sappia possa... No, è una domanda inutile.
No, beh, no, perché comunque anche lì bisogna che il cittadino si svegli, insomma, voglio dire, se si arriva in politica non vai da nessuna parte se sei una persona libera. Non vai, ma non arrivi neanche, adesso voglio dire, io...
Però bisogna andare in politica per fare certe cose.
Ma sembrerei la mia parabola di giornalista. Ecco, è una parabola che potrebbe essere tranquillamente una parabola politica, perché io non sono occupato di politico, ho sempre fatto denuncia, ho sempre fatto quello che deve fare un politico. Cioè, guardare le cose, studiare, capirle, denunciare, fare delle proposte. No? Ecco, io fino a che mi occupavo di fare questo in ambito estero, perché sono nato come corrispondente estero, sono vissuto i miei anni anche di maggior carriera nella RAI, eccetera, facendo solamente cose che in estero poteva anche andare bene, no? In fondo non devi decidere il 2% in Italia, la politica estera non interessa a nessuno. Nell'istante in cui mi sono messo a mettere le mani nelle cose degli accadimenti qua e a rompere le palle, io sono stato distrutto. Proprio, cioè, capisci? Allora, io sono uno che poi piano si è ricostruito, sono un giornalista che porta infatti il grande convegno di economia della storia del paese, della storia d'Italia, non è uscito neanche, non è uscito un profiletto neanche sul Carlino di Sant'Arcangelo di Romani. Cioè, una cosa incredibile, come riescono a sbarare la strada. Allora, lei pensi se una persona riesce ad arrivare in politica con dei contenuti cogenti, contenuti che pungono, che spaccano, se riesce ad arrivare da qualsiasi parte in politica? È possibile. È possibile. Chiedetevi perché il vostro Beniamino Beppe Grillo non parla mai di queste cose. Mai, non parlerà mai.
Le conosce?
Ma certo. Mi conosce benissimo, ha parlato di me l'altro giorno all'Aquila, mi conosce tutto, sì, no, come no, certo, zitto. È il suicidio immediato, non puoi. In politica non c'è nessuno, bisogna costruire tutto dal basso e imporre alla politica queste cose.
Comunque mezzo.
Comunque mezzo.
Le persone singolarmente con che mezzo possono attuare questo?
Con
che istituto giuridico?
Ma dovrà essere i cittadini, che si fanno sentire. Non
aveva suggerito il referendum, non lo so, però una legge di iniziativa.
Ti fai sentire bambini, rompi le scatole, Cristo Santo. Cioè, alla fine si può vincere la volontà popolare. Se invece di essere i cinque gatti che siamo, fossero molti di più. Adesso il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è dappertutto, lo trovi sui siti internet, da Libero a Tiscali, lo trovi sui giornali. Si sono fatti sentire, poi secondo me, appunto su tematiche sballate.
Quindi coinvolgere i politici alla attuazione di questo discorso attraverso lì, cioè
certo, attraverso la spinta popolare. Attraverso la spinta popolare.
Quindi ai politici preesistenti.
Sai forse perché non si può parlare ancora di questi argomenti? Perché la gente non è consapevole, e perché anche il Movimento 5 Stelle si sta occupando di argomenti, diciamo così, più normali. Per esempio, quando noi parliamo, ho parlato con una mia vicina di casa di creare un gruppo di acquisto per mettere su delle finestre che consentono del risparmio energetico, eccetera, eccetera. La sua risposta è stata: no, guardi, mi dispiace, io non posso, io devo avere le finestre che si aprono, perché le finestre ad alto risparmio energetico io non posso, perché ho bisogno di aprire le finestre. Cioè, io mi confronto con delle persone che pensano che le finestre ad alto risparmio energetico siano dei metri incollati contro il muro, citati in un'altra. Quando sono stato praticato negli anni '80, io diffondevo le idee radicali, parlavo della responsabilità civile dei magistrati, la progressione dell'avanzamento automatico di carriera dei magistrati. Io adesso faccio il giudice di pace, sono avvocato, mi trovo intorno dei cervelli addormentati, anche il mio cervello addormentato. Parlavo della code sharing, la partecipazione nelle imprese pubbliche, eccetera, eccetera. Poi dicevo, ascoltate Radio Radicale, stasera c'è Marco Pannella per 40 secondi, forse al TG2, eccetera, eccetera,
Marco Pannella che era lì parlava di noi siamo liberisti, liberali, non so che altra cosa, incontrati i miei vicini di casa sul pianerotto il giorno dopo, dice, ma lei ha voluto dire delle cose stupende, solo che io sono andato a sentire anche un po' la radicale, ho sentito un delirio di Marco Pannella, non ho capito un cazzo, non mi rompe più la mia. Proviamo di fronte a queste cose qui, noi di queste cose qua non ne possiamo parlare, perché quando noi andiamo a chiedere alla gente, ci possiamo fare anche a centrale europea, la gente ci risponde, boh, sono quelli che mettono i soldi che diventano lì distribuiscono e non magari il debito pubblico, che non ho capito bene che cos'è, però so che c'è e lo sta con un sacco di soldi per incontrare il debito pubblico. Questa è la.
Scusate, io ho sempre fatto il giornalista dei TV, ma ci sono in mano. Allora, sappiamo tutti benissimo come va il Grande Fratello, l'isola dei famosi, le trasmissioni di denuncia che ora le fanno alle 11 di sera quando va bene.
Non tutte,
diciamo di questo, però, voglio dire, la gente si addormenta.
Lei ha passato mezzanotte un quarto l'altra sera per 4 minuti sulla sedia. A mezz'ora e mezza.
Chi dice?
Un intervento di Beppe Grillo. Su degli argomenti molto, molto più
sì, seri. L'assemblea dei personaggi, comunque che non lo condivido, è anche malafede. Però è un esempio di cosa può fare una pressione popolare. Cioè,
scusa, dillo la notizia piccolissima, ma che per esempio io conosco il tuo nome da pochi giorni perché me l'ha detto i amici, ma mi sono già guardato su internet e c'è tutto il summit, è molto bello, cioè veramente fanno dire tante cose, intanto diciamo questo, che si può su internet ascoltare tutto quello che è stato detto al summit fatto in febbraio sull'MMT.
Summit MMT
siamo proprio tutti fuori da questo discorso, ma cercare di divulgare queste cose insomma.
Sì, per chi ha internet, c'è un sito che si chiama, vabbè, sempre www come al solito, e poi è democrazia. mmt.info. democrazia.info, tra l'altro adesso verrà rinnovato nelle prossime ore, verrà il sito nuovo. E lì dentro c'è tutta la letteratura essenziale sull'MMT, c'è tutto il summit di Rini e di Signore, proprio tutto catalogato per bene, con dei bei video, eccetera, si può leggere tutto di questo, si può venire a sapere un sacco di roba, si ascoltano questi grandi economisti e quello che hanno detto lo sanno raccontare. È un lavoro durissimo da fare dal basso, però io penso che almeno usare questa leva dell'illusione dell'euro sia cominciare da lì, insomma. Un po' tutti sono resi conto di questa fregatura colossale, poi la gente non si immagina che razza di piano criminale sta alle spalle, però almeno cominciare da questo. Credo che pochissimi oggi difendono l'euro nel popolo, sì, diciamo. Ma
non ci
sia
un
disegno
del mare unico, come cambiare un progetto di questo genere, mi dà l'impressione da una cupola che io chiamerei con il suo nome, ma sono io.
Beh, guardi, c'è un piccolo ostacolo alla moneta mondiale, si chiama Cina. 1.200.000.000 di persone, una potenza nucleare, la più grande economia del pianeta nei prossimi anni. E loro la moneta unica non c'è adesso la voglia. Sono provato alla Bretton Woods dell'anno scorso a parlare di questo progetto, i cinesi hanno detto no, non sono stupidi. Poi sono un paese che non condivido, perché sono una dittatura, però da quel punto di vista non sono stupidi per niente. Non la riescono a fare, ma ce la fanno.
Va bene, grazie.